È il nostro ottavo incontro sulla fraternità e guardiamo ancora come vivono, come dovrebbero vivere, come sono vissuti i cristiani che hanno preso sul serio la parola di Gesù. Questi è mio fratello e mia sorella. Quelli che fanno, che ascoltano e fanno la volontà del Padre. Quelli che ascoltano la parola di Dio e fanno e la cercano di metterlo in pratica. Allora, come vivono questi fratelli di Gesù? Anche a me piace dire non tanto siamo fratelli, perché allora c'è anche gente che viene e dice: ma voi dite che siamo fratelli, allora datemi. Noi diciamo siamo fratelli di Gesù, di conseguenza c'è fraternità, c'è comunione tra di noi, di conseguenza, altrimenti non c'è fraternità. Siamo fratelli di Gesù. Questo non è da tenere sottinteso. Se lo teniamo sempre sottinteso, finiamo per dimenticarlo. Come vivono i fratelli di Gesù? Andiamo ad ascoltare San Luca, che negli Atti degli Apostoli, il suo secondo libro, dopo la Pentecoste, dopo che molti si sono convertiti, cioè hanno accolto la predicazione degli Apostoli, hanno aderito alla fede in Gesù, si sono fatti battezzare, come vivono? Cosa fanno? Erano assidui, la nuova traduzione dice perseveranti, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione, oppure la traduzione precedente, unione fraterna, nella frazione del pane, nello spezzare il pane, e nelle preghiere. Ecco cosa fanno, come vivono i fratelli di Gesù. Erano perseveranti. È una parola che troviamo ancora nella lettera agli Ebrei, dove l'autore di quello scritto esorta i credenti a essere perseveranti nella fede. Qui sono perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Essere perseveranti cosa vuol dire? L'altra traduzione dice assidui, quindi non mancare. Perseverare vuol dire continuare anche nella difficoltà. Anche se ci sono ostacoli, si cercano di superare, altrimenti non la chiamiamo perseveranza. Perseveranza è proprio quella fedeltà che costa. La parola perseveranti nel testo greco inizia con quel famoso pros. Lo ricordate dall'inizio del Vangelo secondo Giovanni, oppure dalla nuova parola che gli evangelisti hanno inventato per dire la preghiera di Gesù? C'è quel pros greco che viene tradotto, non si sa come tradurlo, viene tradotto presso, il verbo era presso Dio, però non rende tutto. Quel pros vuol dire proprio in col desiderio di immedesimazione, col desiderio continuo. Quindi qui la perseveranza comincia con questo pros, vuol dire che c'è proprio una tensione, un desiderio, un amore per continuare. Perseveranti, una parola che esprime desiderio forte, volontà decisa, è una decisione sicura. Esprime anche il fatto che non ci sono altri interessi più grandi. Se uno è perseverante, supera ostacoli, non ha interessi più grandi di questo. Cioè, quale interesse? Di ascoltare l'insegnamento che riguarda Gesù. Perché questo è l'insegnamento degli Apostoli. Gesù è importante, è diventato tutto per questi fratelli. Perseveranti a che cosa? San Luca riassume con quattro parole quello che facevano i cristiani, i credenti. È tipico di San Luca il 4. Se guardate anche nel Vangelo, tante volte quando dice una cosa, se vuol sottolinearla, la ripete con altre parole o 4 volte. Oppure certe azioni importanti le vede sotto 4 aspetti. Il 4 quasi per dire la completezza delle cose umane, perché 4 è il numero di ciò che è terrestre, visto che la terra ha i 4 punti cardinali in tutte le direzioni. Allora possiamo intuire che anche nell'intenzione di San Luca vuole esprimere tutto quello che riguarda la vita completa dei credenti, dei fratelli, fratelli di Gesù, si svolge in queste 4 direzioni. Primo, nell'insegnamento, nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. A me è venuto da pensare che la prima perseveranza è quella degli Apostoli, che danno gli insegnamenti, che insegnano con perseveranza. Sono assidui. E difatti l'abbiamo sentito quando c'è stato il caso, o verrà dopo negli Atti degli Apostoli, della scelta dei diaconi. Gli Apostoli danno la massima importanza all'insegnamento, insieme con la preghiera, perché per amore di questo insegnamento e della preghiera rinunciano ad essere loro i ministri della carità, a distribuire i doni ai poveri. E scelgono altre persone per quello, ma loro non rinunciano all'insegnamento e alla preghiera. Allora i primi perseveranti sono gli Apostoli ad insegnare. Ma poi tutti i fratelli sono perseveranti, assidui nell'ascoltare l'insegnamento. Che insegnamento è quello degli Apostoli? Ho già accennato. Altrimenti non sono apostoli di Gesù. Apostoli vuol dire mandati. E che mandato ha dato Gesù a loro? Andate e insegnate, andate, fate mie discepoli tutte le genti. Andate e insegnate. Per questo sono apostoli. Quindi il loro insegnamento riguarda Gesù. Riguarda Gesù. Chi è Gesù? Chi è colui che è morto in croce? La morte in croce. Perché è morto in croce? Che significato ha? come l'ha vissuta lui, come la possiamo vivere noi, la morte in croce di Gesù, come possiamo partecipare a questo momento così, così decisivo e importante e quasi incomprensibile della sua morte. Pensate com'è incomprensibile. Il posteggiatore che c'è davanti alla chiesa di Konya ha scoperto che è bello entrare in chiesa e ogni volta che la trova aperta entra, poi chiede alle sorelle, dà anche i suoi insegnamenti a loro, e l'altro giorno è venuto con questo insegnamento: ma noi amiamo Gesù di più di voi, perché voi dite che è morto in croce, noi diciamo che non è morto, che non ha sofferto, quindi noi li vogliamo più bene. Allora l'insegnamento della croce, della morte di Gesù, è importante e non è facile da comprendere. Noi siamo abituati, purtroppo siamo abituati, purtroppo perché non gli diamo più tanta importanza, non vediamo più lo scandalo della croce come lo vedevano e come lo vedono altri. E poi la risurrezione, e il valore della croce di Gesù è dimostrato ed è evidenziato dalla risurrezione. Dio lo ha premiato, lo ha esaltato, proprio perché è morto, ha ubbidito fino alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato, gli ha dato gloria, lo ha risuscitato. Allora l'insegnamento degli apostoli, tutto ciò che riguarda la morte, la risurrezione di Gesù, e poi di conseguenza anche tutta la vita: ma chi è questo Gesù che ci ha salvato morendo e risorgendo? È quello che ha raccontato queste parabole, che ha dato questi insegnamenti, è quello che ha compiuto questi segni, segni perché noi capiamo che è lui il mandato da Dio. È quello, poi andando avanti ancora, non si sono accontentati e hanno cominciato a interrogare Maria: come e quando è nato e le circostanze della sua nascita. Ecco, tutto ciò che riguarda Gesù, in pratica l'insegnamento degli apostoli è quello che noi troviamo poi nelle lettere degli apostoli, nelle lettere di Pietro, di Giovanni, di Giacomo, di Giuda e di Paolo, anche se Paolo non era tra i dodici, non ha assistito agli insegnamenti di Gesù, li ha ricevuti dalla Chiesa, lui, e anche in parte direttamente dalla rivelazione del Signore. Quindi dalle lettere, anche la lettera agli Ebrei, sappiamo com'era, cos'era l'insegnamento degli apostoli. Ancora San Luca al capitolo 4 al versetto 33 dice, parlando sempre della vita dei credenti, che gli apostoli con grande forza davano testimonianza della risurrezione di Gesù. Questo era il punto centrale del loro insegnamento. Allora erano assidui nell'ascoltare. Questa assiduità nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, questa perseveranza, ci fa pensare un po' alla nostra, al nostro ascolto, alla nostra partecipazione a incontri di catechesi, distruzione, in parte presente già nella celebrazione eucaristica, ma solo in parte, perché purtroppo nella celebrazione eucaristica è entrata quella fretta per i predicatori per non scomodare i presenti, che se superi un certo numero di minuti cominciano a dimenarsi sul banco. E allora, come diceva uno di Dorsino a suo figlio prete, quando vedi che muovono il sedere sul banco, smetti. Allora, purtroppo, quindi lì è in parte, per esempio, anche oggi, ce ne sarebbe stato nelle letture di oggi, per commentarle un pochino, ce ne sarebbe stato per 3 ore. E ho dovuto limitarmi a 15 minuti, perché nessuno ancora si muoveva. Però dubitavo che da lì a poco avrebbero cominciato a muoversi sul banco. Va bene, allora oltre alla liturgia domenicale, anche altri incontri, se non ci sono, dovete provocarli. Insistere coi preti, mettetevi d'accordo in 3 o 4, in 5 o 6, e chiedete, facci, o informarsi dove c'è. Se non ce la fai tu, dimmi in che parrocchia c'è che io ci vado. Bisogna a un certo punto mettersi a stimolare anche i preti, non si può dire non lo fa, allora è più comodo, sto a casa. Stimolateli i preti, perché se non hanno stimoli sono uomini, anch'io. Se non vedessi la gente attenta come stamattina, mi è dispiaciuto terminare la predica, che dovevo anche venire qui, perché erano lì che, non so, sembrava, avevano la bocca aperta davvero, sembrava che volessero ancora. Era bello. Questo è già uno stimolare, mi dà coraggio per, insomma, essere serio nella predicazione, nelle omelie. Quindi datevi da fare, perché questa perseveranza, l'insegnamento degli apostoli, non va solo accolta quando c'è l'insegnamento, ma al giorno d'oggi va anche stimolato, richiesto con insistenza, senza lasciarvi spaventare dalla pigrizia o dalla paura o dal scoraggiamento di qualche prete. Perseveranti nella comunione, e qui il termine greco è koinonia. Comunione è una parola nuova. Nelle lingue dei popoli non cristiani non esiste. Per esempio anche in turco non sanno come fare, hanno dovuto inventare, perché non esiste. Perché la comunione, quella comunione che sperimentiamo noi, che amiamo Gesù, che ci sentiamo così proprio una cosa sola, come diciamo nella messa, ci sentiamo un cuor solo, ci sentiamo uniti, non esiste, è frutto dello Spirito Santo. Quindi al di fuori, chi non ha la nostra fede in Gesù, non se la sogna, non sa cos'è, non capisce. La sperimenta solo quando comincia a credere in Gesù. È un'esperienza, un tesoro che nessun altro neanche immagina che possa esserci. Quella comunione che viviamo perché siamo credenti anche in famiglia. Nelle famiglie di credenti c'è questa comunione, anche se non lo sanno, non la sanno esprimere, non la sanno dire con le parole, ma la si vive. E quando qualcuno nella famiglia comincia purtroppo a non credere più, a buttar via la fede o il nome di Gesù, si sente, si percepisce che non sai più come fare a parlare con quella persona. Io mi ricordo di due genitori poveretti, noi con nostro figlio non possiamo dirle queste cose, le diciamo a te, perché non c'è comunione se non c'è Gesù. I fratelli di Gesù sperimentano e vivono nella comunione. Oh, non pensate quando si usa la parola comunione all'Eucaristia. Anche quella è comunione, strumento di comunione, fonte, nutrimento della comunione. Ma la comunione è quello spirito di unità che sentiamo, di fraternità, di amore, di concordia, che sentiamo tra credenti. Difatti, quando voi incontrate una persona che vi dice che crede in Gesù, sentite subito con lui un'attrazione, una gioia, un essere uniti. Cosa vuol dire essere perseveranti nella comunione? L'altra traduzione diceva un po' questo che si può vivere per esprimere o per godere questa, che è una cosa che si gode, la comunione. Allora l'altra traduzione diceva unione fraterna, quindi la ricerca di momenti di comunione, di comunità, di stare insieme. Si può anche stare insieme per mangiare, stare insieme, organizzarci insieme per fare un momento di svago, una passeggiata, oppure per vedere di organizzare insieme qualche atto di carità per qualche bisognoso, o per organizzare, l'hanno fatto, lo stanno facendo ancora, organizzare una scuola o per bambini o per adulti, organizzare un qualcosa per l'assistenza di persone che possono aver bisogno di qualcosa, può essere il circolo anziani, può essere il gioco dei bambini, può essere un incontro così leggero per adulti, semplice, quasi di ristoro che per gli adulti. Unione fraterna, comunione. La comunione è questo sentimento, questa gioia che si prova a vedere che anche l'altro crede in Gesù come me. Unione, unità. E poi questa porta a far qualcosa insieme, sempre per amore di Gesù, perché la nostra fraternità è sempre fraternità di Gesù, in Gesù. Allora l'insegnamento degli apostoli che riguarda Gesù porta alla comunione, e la comunione, la coinonia, porta alla frazione del pane, all'Eucaristia. Ma spendo ancora una parola per questa comunione. Che cos'è questa comunione? Dentro questa parola c'è amore, e l'amore di Dio, e quindi c'è rispetto del fratello, c'è ascolto del fratello, non solo delle sue parole, ma della sua situazione, quindi anche del suo bisogno, necessità, ascolto dei suoi desideri, attenzione al fratello più che a se stessi, stima del fratello. Lo diceva anche San Paolo quando raccomandava di avere una stima degli altri superiore a quella che hai di te stesso. stimare di altri più di se stessi. Ma tutto questo per e con Gesù. Questo amore, questa comunione è un riflesso, o di più, una partecipazione alla comunione divina. Qual è la comunione divina? È l'unità tra il Padre e il Figlio, è lo Spirito Santo, l'unità che il Padre vive col Figlio, che il Figlio vive con il Padre, di cui Gesù ci ha dato testimonianza, insegnandolo, dicendolo, testimoniandolo e vivendolo. E così si realizza quella parola che dice, e Gesù l'ha saputa dire al momento giusto, la parola di un salmo: voi siete dei. Gesù l'ha presa sul serio anche questa parola, che potrebbe sembrare scandalosa a prima vista. Voi siete dei perché partecipate alla comunione divina, partecipate a quell'amore che il Padre vive col Figlio e il Figlio col Padre. La vivete anche voi, quindi già la vita divina. Gli orientali dicono che noi veniamo divinizzati. Noi usiamo una parola che dice la stessissima cosa, ma ci sembra una parola più soft. Santificati, diciamo noi. Santificati o divinizzati è lo stesso, perché la santità è solo di Dio. E se noi veniamo santificati, partecipiamo alla vita di Dio, che è santa, siamo divinizzati. La parola santificati dice l'effetto, divinizzati dice che potrebbe essere interpretata anche male. Divinizzati, uno può pensare: ah, io sono Dio, allora faccio quello che voglio, allora questa non è santità, allora questo è un concepire Dio alla maniera pagana, non Padre e Figlio e Spirito Santo. Quindi questa comunione è quel dono, quella grazia che noi viviamo solo con cristiani. È per questo anche che nei gruppi cristiani ci si trova un po' bene, perché c'è comunione. Se vi incontrate con testimoni di Geova, sentite subito che manca comunione. Non c'è. Non c'è Spirito Santo dall'altra parte. Lo negano. E negano Gesù come Figlio di Dio. Quindi non può esserci Spirito Santo. Non c'è comunione. Lo sentite subito che manca. Come con gli atei. Anzi, forse anche di più. Chi pratica le come si chiamano, varie esperienze, diciamo così, orientaleggianti, orientali, yoga o altre, no, che chi comincia a professare di credere a quelle fantasticherie che vengono dall'Oriente, senti subito che non c'è comunione, ma neanche tra di loro. C'è accordo tra di loro, ma non comunione. Così nell'Islam, se vi trovate con gli islamici, sentite che non manca qualche cosa, non c'è, ma neanche tra di loro. Tra di loro può esserci accordo, ma non c'è comunione. C'è addirittura sfiducia l'un dell'altro, perché non c'è comunione, non c'è, non essendoci Gesù. È per questo che la lettera agli Ebrei, al capitolo 10, dice a un certo punto, al versetto 24, raccomanda, vi raccomando, non disertate le vostre riunioni. Sono importanti perché sono i momenti in cui si vive comunione e in cui la comunione cresce, e da questa comunione ricevete forza per continuare a vivere nella fede. Non disertate le vostre riunioni, che possono essere quelle eucaristiche, ma possono essere anche le altre, quelle degli insegnamenti degli apostoli o quelle della comunione fraterna. Assidui, perseveranti nella frazione del pane. La parola frazione vuol dire spezzare, fractio dal latino, fractio panis, spezzare il pane. È la parola che adoperavano all'inizio per indicare quello che noi chiamiamo adesso Eucaristia, la celebrazione eucaristica. All'inizio, nei primissimi anni e decenni, veniva chiamata lo spezzare il pane, perché è stato il gesto dal quale i due di Emmaus hanno riconosciuto Gesù, che li aveva accompagnati fin lì. È il gesto che Gesù aveva fatto addirittura anche alla moltiplicazione dei pani sulla riva del lago di Cafarna, e quello che ha fatto all'ultima cena. Spezzava il pane. Naturalmente non era solo spezzare il pane così, ma accompagnato da quelle parole che ha detto, eroi cristiani, non sapendo chi è che li ascolta, usavano questo, lo spezzare il pane, per dire anche in quel momento in cui Gesù ha detto, questo è il mio corpo. Se c'è gente che non capisce o che non accetta, non mettiamo in mostra, non diamo le perle ai porci, ci limitiamo a dire lo spezzare il pane. È l'Eucaristia. Assidui nell'Eucaristia è una conseguenza dell'aver ascoltato attentamente l'insegnamento degli apostoli. È ciò che caratterizza la presenza di Gesù in mezzo ai suoi fratelli, lo spezzare il pane, perché viene riconosciuto in quel momento. È un momento importante di coinonia, è una conseguenza della comunione che c'è, è un alimentare la comunione che c'è. Per questo noi chiamiamo anche comunione, andare alla comunione, mangiare il corpo di Cristo, per alimentare la nostra comunione, per dar peso alla nostra comunione, perché è importante, è l'alimento della nostra comunione, quel pane spezzato. È un'obbedienza a Gesù che ha detto, fate questo in memoria di me. È mangiare lo stesso pane per vivere la stessa vita. È un momento importante. Gesù stesso ha dato il ritmo degli 8 giorni. Ha dato il giorno, che è il giorno dopo il sabato, il giorno in cui lui è risorto. Per cui non è più soltanto il giorno che fa memoria dei 7 giorni della creazione, è il giorno dopo, è l'ottavo giorno. Non è più la creazione che ricordiamo o il riposo di Dio dopo aver creato, no? Come il sabato, ma assume quest'altro significato del giorno della vittoria sulla morte, della vittoria di Gesù sulla morte, la risurrezione. È una creazione nuova che comincia con la risurrezione di Gesù. Una nuova settimana, un nuovo tempo, l'ottavo giorno. Quindi Gesù poi 8 giorni dopo, di nuovo in mezzo a loro, quasi a dire, qui adesso spezzate il pane, che ci sono io, lo spezzo io con voi. Ha dato questo ritmo, per cui già San Giovanni, scrivendo l'Apocalisse, chiama quel giorno, giorno del Signore. Dominica dies, giorno del Signore, in latino. Kyriake emera in greco. E poi, andando avanti, i cristiani hanno capito, ma perché soltanto quel giorno? È un nutrimento così che non possiamo farne senza. Quelli che possono, tutti i giorni. E allora si è diffusa, già presente ai tempi di Sant'Agostino, diffusa questa moda, no, abitudine, no, questa tradizione di celebrare tutti i giorni, se non ci sono impedimenti. La domenica non devono esserci impedimenti, lo hanno testimoniato i martiri di Avitene. Non possiamo far senza questo giorno, piuttosto si sono lasciati uccidere. Non possumus. Ricordate qualche anno fa quando è stato celebrato l'anno, so cos'era, era un anno eucaristico, o in quell'anno si è riflettuto di più sulla domenica, c'era su tutte le chiese la frase dei martiri di Avitene, non possumus. Non possiamo fare a meno di riunirci il giorno del Signore. Invece di altri giorni, se ci sono impedimenti o per il lavoro o per altre cose, o per la distanza o per varie, allora gli altri giorni si può mancare, ma il giorno del Signore no. La frazione del pane. Ultimo, erano perseveranti nelle preghiere. Questo non può mancare. Tutta la vita del cristiano è una preghiera. È preghiera, cioè è rapporto con Dio. Perché è battezzato, cioè è immerso. Cosa vuol dire immerso? È macerato dentro l'amore del Padre e del Figlio. È un tutt'uno con la preghiera di Gesù, con la preghiera, con il rapporto di Gesù col Padre. E nelle preghiere, quali sono queste preghiere? Qui San Luca non lo dice, però qua e là lo veniamo a scoprire. E San Paolo in due lettere lo dice, quando raccomanda ai cristiani di Efeso e a quelli di Colossi di essere perseveranti nel cantare insieme i salmi, inni e cantici ispirati. Quindi preghiere addirittura cantate, salmi, quindi parola biblica, non solo, anche inni. Cosa vuol dire? Che ci sono dei credenti che, ispirati dallo Spirito Santo, hanno composto altre preghiere sotto forma di inno o di cantico che si possono cantare. E anche questi fanno parte della vita del credente. Quindi i fratelli di Gesù non si limitano a volersi bene, a guardarsi, ad aiutarsi, ma uniscono il loro sguardo e la loro voce a lodare e invocare il Padre, raccontando di Gesù anche nei salmi e nei cantici, così come testimonia qualche cantico che San Paolo ha ricopiato nelle sue lettere, ma anche San Luca nel suo Vangelo, il Magnificat, il Benedetto, e il cantico di Simeone sono nel Vangelo di Luca, sono cantici della Chiesa che lui li ha ricopiati e li ha messi in un posto adatto nel suo Vangelo, nel suo racconto. E così San Paolo, il cantico della lettera ai Filippesi e quello della lettera ai Colossesi, o San Giovanni nell'Apocalisse, erano cantici ispirati che si usavano cantare, con i quali i credenti esprimevano la loro preghiera insieme, e li hanno codificati e messi giù, così che ne possiamo godere ancora noi e li adoperiamo. Grazie alle preghiere vissute insieme, cresce e si approfondisce la comunione tra i fratelli. Grazie a queste preghiere diventa bello lo spezzare il pane, l'essere insieme a spezzare il pane. E grazie a queste preghiere si riceve ancora gioia e forza nel continuare ad ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. Così tutta la vita diventa fraterna. E da questa vita fraterna c'è anche chi riceve forza per fare qualche passo in più, come ha fatto Barnaba. Cosa ha fatto? Ha venduto il suo campo, ha portato il ricavato ai piedi degli Apostoli. La fraternità vissuta così trova concretezza, dà libertà dal proprio egoismo, dalle preoccupazioni per la vita, dà questa libertà e gioia di partecipare agli altri i propri beni. L'esempio di Barnaba è riportato da Luca negli Atti proprio come esempio, al capitolo 4 come ho detto prima, ma è stato un esempio seguito anche da altri. Non tutti davano tutto, ma qualcosa, o comunque c'era maggior generosità, perché anche questo esprime la fraternità cristiana. È stato seguito da molti lì a Gerusalemme, ma poi è stata una concretezza che per seguire l'esempio di Barnaba ha continuato anche lungo i secoli, fino a noi. Antonio del deserto, entrando in chiesa, ha sentito il Vangelo: va, vendi tutto, poi vieni e segui. A pensare, ma questo l'ha detto per me, l'ha detto intanto che entravo in chiesa, arrivava in ritardo, però non era un ritardato, quella parola l'ha capita come per sé e ha cominciato e ha distribuito tutto. E Antonio si è fidato della provvidenza, che non è mancata, è vissuto 100 anni nel deserto, ma comunque è vissuto. E così avanti, avanti, ce ne sono a decine, non ve ne aggiungo neanche uno per non dimenticarne la maggior parte. E ce ne sono ancora oggi che seguono l'esempio di Barnaba, cioè che questa fraternità spirituale la fa diventare concreta. Fraternità. È la testimonianza che Gesù è vivo, che lui è la vite da cui i tralci ricevono la sua vita. Fraternità è una bella parola, è una parola seria e santa. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì,